questo che Gesù scacciavia i venditori di colombe e mi colpisce il fatto che lui cambia le cose, cioè le cose vecchie sono passate, ne fa cose nuove, perché in fondo i suoi genitori sono serviti di colombe per presentarlo al tempio, probabilmente vado dietro a quello che io ho detto adesso Roberto, perché è un tema che stuzzica questo della struttura e di questo segno importante di Gesù che la sostituisce, che dice, come poi dirà alla donna samaritana, non è più in questo tempio, ma neanche qui sul monte di Garizim, ma Dio sarà adorato in spirito e verità. Ecco. È già quella una formula difficile da. Comunque, per restare su questo segno che di oggi è delicatissimo perché è facile correre dietro all'esteriorità. Io l'ho sempre fatto, all'esterilità un po' rivoluzionaria di questo gesto. Mi sono fermato su due cose. Una è che poi Gesù, e lo dirà e lo sapranno dopo i suoi amici, intendeva il tempio del suo corpo. E mi viene in mente quello che stiamo leggendo nella Regola, questo tema, che c'è un'azione operata in noi dalla parola di Dio, dall'Eucaristia, che ci trasforma, che ci converte. Ecco, c'è qualcosa di molto più profondo e stabile che non l'esteriorità dei segni e dei gesti e delle convenzioni, delle abitudini, delle identificazioni. E allora forse lì è un terreno un po' più agibile per capire qual è questo tempio contro cui Gesù mette in guardia. Poi finisco l'ultimo versetto di oggi. Forse non aveva bisogno che qualcuno desse testimonianza sull'uomo. Ecco, quel modo di intendere la struttura religiosa, ci può mettere in guardia se abbiamo bisogno che sia lui a dare testimonianza per noi, che sia un'etichetta, un ruolo, un abito, una identificazione, se abbiamo bisogno che sia lui a dare testimonianza della nostra, come dice la regola, e non l'insegnamento e la conversione quotidiana operati dalla parola di Dio dell'Eucaristia, forse lì c'è il segno del limite, il campanello d'allarme. Gesù non ha bisogno che sia una struttura a dare testimonianza, ma ogni giorno rimette in gioco la verità della fede, e lui parla del tempio del suo corpo.
Testo di oggi mi ha riballato tramite la domanda che suscita, insomma, siccome come vorrebbe Gesù il rapporto con il tempio, allora appunto, seguendo questa domanda, sono venute due immagini parallele dei Vangeli. Una è quella della parabola del fariseo e del pubblicano, in cui il pubblicano sembra appunto essere approvato e tornare a casa giustificato. In questo senso il pubblicano è colui che instaura un rapporto col tempio a partire dal suo bisogno di salvezza. Quindi quindi la chiave per lui di approvazione è legata a questo, insomma, il bisogno della salvezza. E l'altra immagine è quella della povera vedova che getta gli spiccioli nel tesoro. È un altro aspetto positivo, ma in un senso diverso, che assomiglia a questa frase che dice Gesù: distruggete questo tempio, in 3 giorni lo farò risorgere, perché la donna getta la sua vita nel tesoro, per riceverla di nuovo dal Signore. Mi sono sembrate due immagini da tenere vicine al testo di.
Per due volte il racconto di oggi parla del ricordo da parte dei discepoli degli avvenimenti, al versetto 17 e al versetto 22. Nel versetto 17 si ricordarono i suoi discepoli che è stato scritto: lo zelo per la tua casa mi divora. Cioè i discepoli, mentre vedono la scena dell'intervento così determinato di Gesù nel Tempio, si ricordano di un versetto del Salmo 68: lo zelo della tua casa mi divora. E connettono l'azione di Gesù a quella parola della scrittura dell'Antico Testamento, mostrando con questo intanto di conoscere molto bene la scrittura, poi di essere familiari con i salmi. E poi di intendere l'azione che Gesù sta compiendo non nel senso materiale di una ribellione contro le istituzioni, ma nel senso di qualche cosa che riguarda la persona stessa di Gesù, che viene divorata per il suo zelo nei confronti della casa, per la sua gelosia. In effetti Gesù intende il tempio come la casa del Padre mio e quindi si sente offeso, ferito per quello che vede che si svolge nel tempio. Il secondo ricordo, quello del versetto 22, quando dunque fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che questo aveva detto e credettero alla scrittura e alla parola che Gesù disse, è un ricordo tardivo. Il ricordo che sopraggiunge dopo la risurrezione dei morti. Dopo la risurrezione di Gesù dai morti, evidentemente i discepoli ricordano le parole e i gesti che Gesù aveva compiuto, forse anche per rendere vivo il suo ricordo, per non perdere la memoria di quanto era successo. In fondo forse non sapevano neppure se Gesù risorto sarebbe stato per sempre con loro o se ne sarebbe andato. I discepoli si ricordano di una parola detta da Gesù ai giudei, cioè distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò rialzare. E capiscono solo a quel punto il significato, che all'evangelista è noto, perché l'evangelista dice che aveva detto queste cose riguardo al tempio del suo corpo, ma ai discepoli dopo la risurrezione non era ancora noto. avevano sentito quella frase, ma anche i discepoli, come i giudei, non l'avevano capito. I giudei avevano, diciamo, lamentato che fosse assurda quell'affermazione di Gesù, perché erano corsi 46 anni per costruirlo il tempio, la restaurazione da parte di Erode, quindi non aveva senso quello che Gesù diceva. I discepoli prudentemente non dicono nulla nel contesto di quell'episodio, ma poi se ne ricordano e quando vedono che Gesù è risorto, capiscono che era proprio questo il significato di quella frase. E allora credettero alla scrittura, cioè all'Antico Testamento, e alla parola che Gesù ha detto. Cioè qui l'Evangelista, versetto 22, sta equiparando le parole dette da Gesù alla scrittura dell'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento ancora non esiste, questo è evidente, però per l'Evangelista le parole dette da Gesù sono sullo stesso piano dell'Antico Testamento e questa è la fede autentica. Credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù, cioè la fede autentica non è quella di coloro che credono perché hanno visto dei segni. Hanno visto dei miracoli, sono stati convinti dai prodigi compiuti da Gesù. La fede autentica è quella che ha per oggetto, da un lato, l'Antico Testamento e dall'altro la parola detta da Gesù, conservata dalla memoria dei discepoli. Quindi, in questo modo, mi sembra, ci ritroviamo anche noi, cioè noi non possiamo fare l'operazione che fecero quei pochi discepoli che erano con Gesù a Gerusalemme nel Tempio di ricordarci mentre faceva quelle cose di un versetto del Salmo 68, mentre invece possiamo e probabilmente dovremmo fare quello che hanno fatto i discepoli dopo la risurrezione di Gesù, cioè ripensare a quello che Gesù ha detto e ha fatto, credere che lui è veramente il figlio di Dio e considerare che le parole che adesso noi abbiamo nel Nuovo Testamento, però non solo i Vangeli, ma tutto il Nuovo Testamento hanno lo stesso valore della scrittura dell'Antico Testamento. Oggi noi siamo qui a fare la nostra conversazione quotidiana sulle parole che abbiamo ascoltato e non siamo in presenza di Gesù nel Tempio di Gerusalemme, siamo dopo la risurrezione di Gesù dai morti e ci aiutiamo a ricordare le parole e i gesti di Gesù per comprenderne il senso e per coglierne l'autorità. Quello che Gesù ha detto ha lo stesso valore dei precetti della legge di Mosè, delle cose scritte nei salmi o dette dai profeti. Naturalmente il riferimento al ricordo, come si vede molto bene controllando nei passi paralleli che sono suggeriti sia nella Bibbia di Gerusalemme sia nelle altre edizioni della Bibbia, ha a che fare con la presenza e l'azione dello Spirito Santo nella esperienza del credente, cioè è lo Spirito Santo che consente il ricordo e che quindi sostiene l'atto di fede e lo corrobora, lo conforta, lo consolida. Senza lo Spirito Santo, noi saremmo fermi al senso letterale della Sacra Scrittura, anche al senso letterale del Nuovo Testamento, mentre non è di questo che si tratta del senso spirituale, perché la lettera uccide lo spirito da vita, lo Spirito Santo ci fa ricordare il bello delle nostre conversazioni quotidiane, anche se fossero nel silenzio, è che si svolge dentro la Divina Liturgia, quindi il nostro non è un gruppo biblico o una conversazione tra persone appassionate della Bibbia o che hanno dei problemi con i testimoni di Geova. Il nostro è un aiutarci a ricordare le parole e i gesti di Gesù per alimentare la nostra fede in Lui, nella sua persona e per vivere il resto delle ore della giornata conformemente a questa presenza di Gesù che sarebbe incomprensibile, inaccettabile, a prescindere dal contesto delle parole di Dio che si è rivelato nell'Antico Testamento.